Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del sabato con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un film italiano, un film che è uscito da pochi giorni nelle nostre sale e che è stato anche il film più visto nei primi giorni di gennaio, in particolare nel fine settimana dell'Epifania. Un film italiano, vi dicevo, che è anche un graditissimo ritorno, quello di Giuseppe Tornatore, che ha confezionato un film che affascina, intriga, tiene col fiato sospeso, commuove e veramente lascia ammirati per il grande talento del regista innanzitutto e anche degli interpreti, primo fra tutti il gigantesco Jeffrey Rush nel ruolo del protagonista, affiancato dall'abilissimo Donald Sutherland. Ascoltiamo dunque il trailer del film.
Davvero sorprendente, non crede?
È falso. Pronto? Chi parla?
Clary Ibbetson. Non ho ancora deciso, però vorrei far fare una, come dite voi,
valutazione. Signore e signori, è un vero piacere per me presentarvi l'otto 231. E Miss Claire, che altro può dirmi sul suo conto?
Ha una stranissima malattia.
Parlare le parla, ma attraverso una porta chiusa.
Una porta chiusa? Vuol dire che non l'ha mai vista in faccia?
Non solo lui, nessuno la vede.
Lei è qui, Miss Ibbetson?
I sentimenti umani sono come le opere d'arte, si possono simulare.
Perché evita sistematicamente di incontrarmi?
Io invece volevo dirle di non occuparsi più del mio patrimonio. Mi mandi il conto delle spese. Buonanotte.
Oh, no! Claire, mi dica, che è successo?
E com'è vivere con una donna?
Esattamente come partecipare a un'asta. Non sai mai se la tua offerta sarà la migliore.
Quando pensi che con una donna è fatta, hai già perso il senso della strategia.
Ho bisogno di vederla.
Andate via!
Claire!
Aiuto!
Chi è veramente?
Jeffrey Rush interpreta il ruolo di un battitore d'aste. Del più famoso, anzi, battitore d'aste d'Europa. Infatti, volontariamente il film è ambientato in una città imprecisata, in una imprecisata città europea, ed è stato girato in effetti a Roma, Trieste, Parma, Praga, Vienna, Bolzano e in particolare in provincia di Udine, dove ha sede la villa in cui si svolge la maggior parte della vicenda. Quindi vi dicevo, un battitore d'aste che si chiama Virgil Oldman, ed è in effetti un old man, cioè un uomo vecchio. Vecchio nell'anima, un uomo che non ha mai veramente vissuto, un uomo che sembra non essere mai veramente nato, anzi. È un uomo pieno di idiosincrasie, quello che si definirebbe un originale, un uomo pieno di fobie, di piccole manie. Per esempio al ristorante gli servono il cibo soltanto nei suoi piatti e nelle sue stoviglie, che sono espressamente siglate con le sue iniziali, appunto V.O. Ed ha una casa che sembra disabitata, una casa elegantissima, che sembra una gigantesca suite di un lussuoso albergo, con una serie infinita di giacche pressoché uguali, un armadio pieno di guanti di ogni colore per ogni occasione. Lui, in effetti, non tocca mai nulla e, parallelamente, da nulla si fa toccare. Virgil mette sempre tra sé e il mondo un filtro, che può essere appunto rappresentato dal guanto. Nulla può veramente passare attraverso. Virgil basta a se stesso, tiranneggia i suoi dipendenti e ha un solo debole: le belle donne. No, non quello che potete aver pensato. Sono donne che lui colleziona, ma non perché sia un Don Giovanni. Sono donne di una bellezza sublime, eterna. Sono le donne dei ritratti, le donne di Vermeer, di Raffaello, di Van Gogh, di Sargent. Sono i ritratti di signora, i ritratti di fanciulla, i ritratti di gentildonna che nei secoli tramandano l'eterno femminino. La collezione di Virgil È una collezione appunto di quadri che riesce a raccogliere grazie alla complicità, non vi rivelo troppo, di un amico, Billy, che è interpretato appunto da Donald Sutherland. È ovviamente una collezione che è soltanto per i suoi occhi, una collezione nascosta in una stanza segreta dietro la parete dell'armadio appunto ricoperta di guanti. La collezione è frutto di un lavoro lento, paziente, un lavoro che ci viene mostrato proprio all'inizio del film, nel momento in cui il film si apre. È stato chiamato a inventariare il contenuto di una vecchia villa e quindi ogni volta che appunto si trova a dover inventariare il contenuto di una vecchia villa, di una contina, di una soffitta, in mezzo al cerpame che ovviamente trova, ogni tanto capita il diamante, capita la bellezza assoluta di un dipinto incrostato, reso irriconoscibile dall'umidità, ma il cui bagliore non sfugge all'occhio abile e allenato di Virgil. Ora, un giorno Virgil Oldman riceve una strana telefonata. È Claire Ibeson, una giovane ereditiera, che gli chiede di inventariare e di valutare il contenuto della villa dei suoi genitori, perché intende mettere tutto in vendita. E durante la sua prima visita, Virgil scopre, in mezzo a tante cose abbastanza usuali, niente di particolare, ma scopre invece un misterioso ingranaggio che non sfugge al suo occhio attento. Si tratta di un ingranaggio che appartiene ad un automa del Settecento. E ogni volta che Virgil ritorna nella villa, Virgil trova un altro pezzo di questo automa e comincia a prenderli, a portarli via con sé e a portarli ad un giovane appassionato di difficili meccaniche di precisione, Robert, che si appassiona appunto alla ricostruzione dell'automa e che l'aiuta in questa ricostruzione, non soltanto nella ricostruzione, ma anche nei rapporti che sin dall'inizio non sono facilissimi appunto con la misteriosa Claire. Infatti Claire, la misteriosa proprietaria, rimanda gli appuntamenti con Virgil, si nega, non si fa mai vedere, accampa sempre delle scuse. Fino a quando Virgil comprende che in realtà Claire non è mancata l'appuntamento, semplicemente vive chiusa, reclusa nella stessa villa dove lui appunto sta lavorando. Claire soffre di una strana forma di agorafobia che le impedisce di vedere alcuno e vive quindi dietro una parete, una delle pareti di Trompe-l'Oeil, non a caso appunto ancora una volta l'occhio viene ingannato, appunto una parete a Trompe-l'Oeil dietro cui lei vive, principessa prigioniera della sua stessa torre d'avorio. L'animo romantico di Virgil ovviamente è catturato, la sua curiosità diventa morbosa e su consiglio proprio del giovane Robert un giorno finge di lasciare la villa e si trattiene invece nel salone nascondendosi dietro un gruppo marmoreo e così finalmente la vede. Certa di essere rimasta sola in casa, Claire infatti apre la parete dietro cui è nascosta e appare fragile, diafana, malinconica, sola. Sembra una ninfa, una figura che potrebbe ricordare una delle figure di Botticelli oppure un disegno di Dürer. È la donna d'un ritratto, appunto, si direbbe. E Virgil, naturalmente, se ne innamora. Forse per la prima volta, certo per l'ultima. L'amore per Claire è di quelli che non ne consentono altri. È un amore indimenticabile, un amore per sempre. E ripercorrendo le orme di un altro personaggio cinematografico, legato in qualche modo dallo stesso tipo di ossessione, cioè lo Scotty di Vertigo di Hitchcock, Virgil le compra degli abiti eleganti, la guida piano piano a superare la sua agorafobia, la circonda di un'adorazione delicata e paziente e infine, dopo diverse vicissitudini che non sto a raccontarvi, riesce a vincere le resistenze e le paure di lei, la porta nella sua casa e le mostra, quasi fosse l'ultimo regalo, proprio l'apertura più intima, la sua collezione di ritratti di signora. Come se fosse veramente un modo di svelarle l'anima. È veramente Virgile senza più alcuna difesa. E Claire, abbracciandolo commossa, ripete le parole di un altro personaggio cinematografico, ancora una volta la Madeleine, appunto, di Vertigo di Hitchcock. Qualunque cosa ci succeda, io voglio che tu sappia che io ti amo. Ora, se avete visto Vertigo, non c'è bisogno che io vi dica altro. Se non l'avete visto, intanto dovreste, ovviamente, innanzitutto, ma dico, se non l'avete visto, aggiungo invece che da questo momento in poi Virgil scoprirà, appunto di qui a poco, l'inganno, la menzogna, la perdita, la solitudine, l'ossessione, la follia, in un vortice vertiginoso che trova il suo culmine visivo nella bellissima sequenza finale che lo vede seduto in un ristorante che non a caso si chiama Night and Day, e quindi appunto sempre, continuamente, no? Arredato con gli ingranaggi di un immenso orologio che è l'immagine stessa appunto del tempo, dell'eternità, in attesa per sempre. È un film affascinante, un film doloroso, indubbiamente, che omaggia, come vi dicevo, omaggia finemente Hitchcock, ma senza rifarlo, e che conferma invece il talento di un regista italiano, e ne siamo orgogliosi, ma di respiro internazionale, appunto, Giuseppe Tornatore. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi do appuntamento a sabato prossimo, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.